Stiamo leggendo le parabole molto famose del Vangelo secondo Luca che costituiscono una delle caratteristiche del terzo Vangelo, come già domenica scorsa, come avete ricordato, la parabola del padre e dei figli. Questa parabola, oggi, in questa 25ª domenica, compare soltanto nel Vangelo secondo Luca. E a prima lettura è davvero un insegnamento che ci sorprende, forse addirittura ci lascia sconcertati, forse anche un po' scandalizzati. Tant'è vero che la parabola deve aver suscitato in un'epoca molto antica certe reazioni un po' inquiete, reazioni difficili da parte dei lettori, ma se è stata conservata questa parabola e compare in questa pagina del Vangelo secondo Luca, vuol dire che in un modo o nell'altro proviene proprio dall'insegnamento del Signore, se no un insegnamento così strano, e dir poco, sarebbe stato man mano come disperso nel vento col passare dei primi decenni. Ed invece è stata conservata questa parabola, quindi vuol dire che qualcosa di importante, qualcosa che proviene direttamente dalla parola, non dico proprio la lettera, ma l'insegnamento certamente ricevuto dal Signore, dai suoi primi discepoli. E vi dicevo a proposito di questo che qui nella relazione evangelica alla parabola si aggiungono tanti commenti, piccoli commenti, versetti che vi ho letto proprio adesso, che danno l'idea di una specie di resoconto di tentativi di interpretare la parabola e di giustificarla in qualche maniera, di spiegarla in maniera da renderla coerente con quello che è il nostro modo comune di intendere tante cose. E quindi, ma la parabola ha un valore puramente simbolico, bisogna imparare ad essere abili, come sono abili i figli di questo mondo, bisogna imparare a trattare la ricchezza in maniera conveniente, con motivazioni che siano qualificate dal punto di vista morale, e dunque tentativi di interpretazione del genere. Interessante. La parabola, e l'Evangelista aggiunge anche i commenti o i tentativi di commento, come se già la parabola coinvolgesse lui il lettore nella conversazione che si è svolta all'interno di assemblee liturgiche o comunque assemblee di ascoltatori dell'insegnamento del Signore che si interrogano sull'insegnamento ricevuto. Ed ecco, la parabola rimane, e la parabola è effettivamente sorprendente, ma bisogna che noi la accogliamo così com'è, senza tentativi di addolcirne i significati, di eliminare i risvolti che a noi sembrano un poco scabrosi. E vedete, bisogna che proviamo a inserirci nello svolgimento di questa vicenda. È Gesù che parla ai suoi discepoli attraverso la parabola e compare quel tale che fa di mestiere l'amministratore di un uomo ricco e subito, senza alcuna fatica o senza proprie incertezze, comprendiamo che nella parabola questo uomo ricco serve a rappresentare la, l'inesauribile ricchezza che è prerogativa di Dio stesso. Diciamo nella parabola precedente, quel padre con i due figli, e così via. Un uomo ricco, un amministratore, e questo amministratore è disonesto. Che sia disonesto, vedete qui, nessuno lo può mettere in dubbio. Viene come tale denunciato, come tale il padrone lo rimprovera e lo esonera dal suo incarico, perché è un amministratore disonesto. A questo riguardo, ripeto, non c'è da obiettare alcunché. Inutile tentare di dire, ma no, forse si comportava così perché poi di nascosto faceva offerte agli orfanelli. Ecco, queste cose qui possono convincere solo i preti di oggi, ma non la parabola dice che è disonesto. E però vedete che qui le cose prendono una piega veramente paradossale, perché poi ad un certo momento qui sta scritto che il padrone lodò quell'amministratore disonesto. Sta scritto qui, il padrone lo lodò, ma lo ha rimproverato. Addirittura gli ha detto: adesso finisce così la tua collaborazione, non puoi continuare a curare la mia economia, dice in greco. Non sei più economos, non sei più amministratore, perché tu hai rubato abbondantemente, e ormai i fatti lo dimostrano. Però poi veniamo a sapere che il padrone lo do. Perché? Vedete che scandalosa qui non è tanto la disonestà dell'amministratore, quello è un fatto che comprendiamo benissimo, le cose di questo mondo ci danno esempi a questo riguardo innumerevoli, non c'è da scandalizzarsi per questo, o meglio, certamente non c'è da entusiasmarsi, ma è un fatto che non ci sembra particolarmente originale. Il fatto scandaloso nella parabola è che il padrone non lo ha. Vedete, lo scandalo sta qui. Non lo moda. E vedete, non lo moda perché nel frattempo, che so io, è andato a confessarsi. Questo sarà uno sviluppo ulteriore variabile a seconda dei casi. Non escludo. Ma lo moda quell'amministratore disonesto. C'è scritto così. Il padrone lo pensa disonesto, quindi è proprio colto nel momento in cui lui oggettivamente è disonesto. Perché? Perché vedete, oltre a tutto quello che già ha combinato, poi è comprensibile, si interroga, ma io adesso dove vado a finire? Cosa mi succederà? Le ipotesi che formula sono le ipotesi essenziali, o vado a tappare, o vado a dedicare. E allora dice: adesso ho capito. E dice: so io, attenzione a questo verbo, so io che cosa devo fare. So. Ricordate che questo verbo compariva nei versetti della prima lettera dei Corinti, ai Tessalonicesi che stavamo leggendo da ieri sera. Io so di voi qualche cosa, dunque non sapere che ha una efficacia più penetrante del normale modo di registrare i dati di un problema per tentare poi di risolverlo. Io so qualche cosa, dunque c'è un sapere che allude a una capacità di penetrazione in una vicenda che comporta degli aspetti che sfuggono alla normale evidenza. Che cosa sa? per quanto compare nel comportamento visibile, è un amministratore disonesto, sempre più disonesto, perché nel momento in cui deve consegnare il registro e ha ancora in mano il timbro, può ancora staccare delle ricevute dal blocchetto e ancora deve consegnare tutto, perché il padrone gli ha detto guarda, è finita così, e in quel momento lui ancora, vedete, si guarda attorno, ci sono altri che sono debitori nei confronti del padrone, sì, ci sono tanti altri debitori, allora li convoca uno per uno, tu quanto devi? 150, 150, 80, e mette timbri a tutto andare, e questi se ne vanno felici e contenti naturalmente, perché hanno la ricevuta in mano, e quello è disonesto. Più che mai adesso. E dice, tu quando eri al mio padrone, vedete, sto proprio imbrogliando il padrone, lo sto fuffando una volta di più, ancora di più, e in maniera sempre più perversa, diremmo noi, se non che il padrone lo do. Il padrone lo do, quell'amministratore disonesto, perché aveva agito, qui la nostra presenza aveva agito con scaltrezza. Phronimos, dice in greco, e vedete, provate a tradurre invece che usando il sostantivo scaltrezza, che per noi in italiano allude a un comportamento furbesco poco raccomandabile in sé per sé, e provate a dire sapienza. D'altronde lui stesso, poco prima leggevamo, ha detto io so, sapienza, hai agito con sapienza. Sapienza. Sapete che questo è un aggettivo che compare, questo è un avverbio qui nella parabola che stiamo leggendo nel Vangelo secondo Luca, ma l'aggettivo corrispondente, phronimos, è l'aggettivo che normalmente è avuto con sapiente. Pensate a quella parola nel Vangelo secondo Matteo dove compaiono le cosiddette vergini sapienti, non sono mica furbe, sono sapienti, e così via, il servo sapiente e così via, e tu hai agito con sapienza, ma perché? È il padrone che glielo dice, è il padrone che lo fa, il padrone è stato imbrogliato una volta di più. Non è niente giunto al padrone, perché poi le verità che sono. Ma lui ha ragionato dicendo arriverà il momento in cui quando avrò perso tutto con il mio padrone, quelli mi accoglieranno, perché io li ho favoriti. A spese del padrone. Beh, vedete, parabola. È arrivato il momento in cui quel tale, che è sbugiardato nella sua realtà di amministratore disonesto, e mettiamoci dentro tutto vissuto nella nostra condizione umana, ecco, sbugiardato, si guarda attorno e si accorge che ci sono altri a cui può ancora condonare qualche cosa, può favorirli in qualche modo, può aiutarli, può soccorrerli, può rendersi conto dal di dentro del loro problema e intervenire. E noi possiamo dire a spese del padrone. E certo, a spese del padrone, perché tutto è del padrone. A spese di chi si no? Ma è proprio il padrone che è contento. Il punto è questo, è lo scandalo è qui. È il padrone che è contento. E finalmente hai capito come si amministrano i miei beni. Finalmente hai capito come si sta nella mia casa. Finalmente hai capito come si gestiscono i doni che ricevi da me. Finalmente hai capito che puoi donare qualcosa a qualcun altro. A spese del padrone. Tutto è del padrone. Ecco la sapienza. Finalmente, dice, ti sei reso conto che dell'evidenza della miseria che ti riguarda, dello squallore che c'è nella tua vita, delle contraddizioni che ti affliggono, puoi ancora fare qualcosa di buono a vantaggio di qualcuno che è in difficoltà. Non te ne eri mai accorto prima, anzi, tu vedi, più che mai abituato a approfittare delle difficoltà altrui per garantire il tuo tornaconto personale. Amministratore disonesto, e adesso ti accorgi. Bene, dice il padrone, bravo, hai capito, ci siamo. Finalmente hai agito con sapienza, perché questa è la sapienza di Dio. Perché questo è il modo di guardare il mondo. Che è rivelazione di Dio, perché questa è la storia dell'umanità della vita, e meritevole di licenziamento una volta per tutte, ed è storia dell'umanità che è accolta nella casa di Dio, nella rivelazione di un dono d'amore che finalmente converte.